Sì, però rileggiamo dall'inizio. Riascoltiamo il testo. Passiamoci un po' di video, ma non è che ha tanto da guardare.
Io la raccomando. Non ci vede.
Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di nessun albero del giardino?» Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto. Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». Alla donna disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze. Con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà». All'uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato, non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua. Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba campestre. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei, e in polvere tornerai». L'uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. Il Signore Dio disse allora: «Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi per la conoscenza del bene e del male. Ora egli non stenda più la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre». Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante per custodire la via all'albero della vita. Ci si è messa di mezzo la donna di Samaria e quindi le cose si sono tutte forse un po' complicate.
Va bene.
Una figura molto ricca, molto rappresentativa anche, non possiamo adesso pensare di ritornare a questa figura. Quindi proviamo ad andare avanti coraggiosamente nel nostro schema, dicendo che dovremmo prendere i versetti dall'8 al 13 per dire della paura di Dio. E qui si deve dire che, insomma, c'è una cosa sola tra il cambiamento del rapporto tra l'uomo e la donna e il cambiamento del rapporto tra Dio e l'umanità. L'intenzione di Dio era quello di essere una persona di comunione e invece suo malgrado, diciamo così, è diventato un padrone. Quindi c'è un Dio che è nascosto nei primi due capitoli della Genesi e che viene censurato dal misfatto del capitolo terzo. Quindi con il capitolo terzo, diciamo, che noi chiamiamo il capitolo del peccato originale, in realtà non paga solamente l'umanità, paga anche Dio. Dio diventa irrimediabilmente un Dio di cui si ha paura. Mi sembra che noi abbiamo detto qualche cosa della nudità, no? Nel nostro incontro precedente. Loro non si accorgevano di essere nudi. Noi citavamo il Palazzo Ducale di Venezia, vero? Perché loro non avevano vergogna della nudità? Perché il loro rapporto era un rapporto pieno di amore, era un pieno rapporto d'amore, di protezione, per cui loro erano l'uno per l'altro abito. Quindi non avevano vergogna della loro nudità, sostanzialmente si potrebbe dire, banalizzando, perché si volevano bene. Ma quindi perché erano l'uno per l'altro una coperta di protezione. Se ricordate, noi abbiamo detto che la nudità è una figura essenziale dell'antropologia semitica, dell'antropologia biblica. Pensate per esempio a tutta la nostra classicità, sia greca che romana, fa una grande ostentazione della nudità, così come anche la grande arte egiziana, eccetera, perché fa parte della perfezione della persona. E invece quelli che inventano questo senso del pudore sono gli ebrei, perché è a motivo della loro concezione della persona, no? Siccome loro pensano che la persona in sé, lei da sola, sia spezzata, sia incompleta, la nudità è la percezione di questa esposizione. E perché tu ti senti esposto? Perché non c'è l'altro da te che ti copre. Se foste insieme vi coprireste l'uno con l'altro, vi proteggereste, il vostro amore reciproco copre l'uno la nudità dell'altro. Quindi è chiaro che si va anche al di là della nudità fisica, eh? E quindi ognuno di noi è nella sua nudità creaturale, però l'altro da sé lo ripara, appunto, si parlava, no, del palazzo ducale di Venezia, perché appunto con genialità biblica straordinaria nei due angoli del palazzo sono rappresentati da una parte il peccato originale sull'angolo del palazzo che dà sulla piazzetta di San Marco, quindi l'albero, Adamo, Eva, il serpente, eccetera, quindi il dramma, diciamo, e poi curiosamente sull'angolo del palazzo che dà sul Ponte dei Sospiri è rappresentato l'episodio di Noè. Noè che appunto è l'inventore del vino, però cade nel fascino della sua invenzione, ne beve troppo e quindi cade ebbro. Cadendo si scoprono le sue vergogne e il suo secondogenito Cam lo oltraggia, lo deride, lo insulta davanti agli altri due fratelli, i quali allora prendono appunto una coperta e avanzano verso il corpo del padre a terra, avanzano verso di lui muovendosi di spalle per non vedere la nudità del padre e poi mettono questa coperta. E appunto nell'angolo del palazzo che guarda al Ponte dei Sospiri si vede la figura di Noè come inclinata, addormentato, e questa coperta è la misericordia di Dio. Siamo rimasti nudi, diciamo, e questa coperta sarà il grande riparo che Dio darà. Citando un testo di San Paolo, noi diciamo ai bambini battezzati: vi siete rivestiti di Cristo, e prepariamo per loro una bitima. Stasera abbiamo preso le misure per questo selvaggio adulto che battezziamo a Pasqua, sperando che venga, e gli abbiamo preso un abitone. Quindi la nudità è un fatto molto importante, perché coinvolge la concezione dell'uomo. Quindi per tutta la grande cultura classica, greca, romana, è assolutamente egemone nel mondo. Ogni persona è potenzialmente perfetta, ha tutte le potenzialità per realizzare se stesso, non ha bisogno di nessuno. Per l'antropologia biblica, l'uomo da solo, la creatura da sola, è spezzata, è insufficiente. Perché solo la comunione d'amore fa sì che ognuno sia quello che è. Quindi io sono se sono con te e se tu sei con me. Se sono da solo, io non sono me stesso, non ho neanche la possibilità di conoscere me stesso. Quindi è solo il mio io con il tuo, con la tua persona, che in questa comunione realizza la persona. Questo è, per noi è decisivo, per la nostra fede. È così decisivo che appunto coinvolge Dio. E quindi in qualche modo bisogna dire che il peccato, qui adesso voi però tenete conto che io sono un po' matto, vabbè, in modo, travolge Dio anche. Perché? Perché il peccato fa sì che, come vedremo, il rapporto tra l'uomo e la donna si irrigidisce e diventa violento. E in questo rapporto violento la donna subirà la violenza dell'uomo. Però in questo spezzarsi della relazione anche Dio ci patisce, perché anche lui resta solo. Restando solo diventa, diciamo, maschile e di lui hanno paura. Secondo gli ebrei, perlomeno i mistici ebrei, quella domanda famosa che Dio fa quando alla mattina, alla brezza dell'alba, scende nel giardino per intrattenersi con la sua creatura amata e non la trova e dice: dove sei? Esprime il gemito di Dio, esprime la povertà di Dio, esprime in certo senso, se si può dire così, la debolezza di Dio. E anche qui quindi si divaricano due strade, perché per tutto il mondo classico al quale noi culturalmente apparteniamo, non c'è niente da fare, è così, allora c'è Dio e c'è l'uomo. Come avviene l'incontro? Perché l'uomo cerca Dio. Da Aristotele a San Tommaso, tra Platone e Sant'Agostino, tutti cercano Dio e alla fine, dai che te dai, lo trovano. Invece per l'uomo biblico è questo dove sei, spinge Dio a farsi pellegrino e ramingo a cercare la sua creatura amata. È lui il perdente in fondo. E quindi tutta la storia della salvezza è inaugurata da questa domanda angosciata di Dio che non ha più la sua creatura amata e non si darà pace finché non la troverà. Appunto, il testo della Samaritana è molto importante perché lo troviamo Dio stanco seduto vicino al pozzo di Giacobbe a mezzogiorno, all'ora sesta, che è l'ora della croce. E secondo Sant'Agostino questo prelude l'ultima grande fatica che Dio fa per ricercare la creatura amata, che è la croce del Signore. Quello che mi pare interessante è che, poi dobbiamo abbandonarlo questo argomento, è che come vedete noi quindi siamo però le creature, i figli di un Dio molto fragile. Per cui è con una certa ironia che leggiamo tutti i salmi, i testi dove dicono che lui è così potente, così potente. È potente perché è buono, ed è potente certamente perché ama. Però in sé noi siamo i figli e i discepoli di un Dio in minoranza, diciamo così, che geme alla ricerca della sua creatura. Non è un Dio immobile e la creatura lo cerca, è un Dio che sarà costretto a farsi sempre più piccolo per cercare la sua creatura amata. Anche stasera certamente Dio è il più piccolo di noi, infatti sicuramente Gesù è molto più piccolo di ognuno di noi. Questo Dio che si fa piccolissimo. E però per questo scherzo drammatico del capitolo terzo del libro della Genesi cosa succede? Nasce la paura di Dio. Nasce la paura, si spezza la comunione e Dio diventa il Dio della paura. Perché ti ha creato, ti può annientare, ti può dannare. Anche se su questo bisogna dire che io non sono mai riuscito a trovare nei testi biblici l'affermazione secondo la quale Dio ti può condannare per sempre. Non c'è nessun testo che mi dà questo tipo di risposta. E quindi mi dà l'idea, la nozione, la certezza di un Dio che ogni tanto si stufa, si arrabbia, soprattutto vuole metterti a posto, quindi ti punisce. Però mi sembra di capire che tutta la sua azione in questa direzione sia ancora all'interno della storia. È una cosa che devo verificare, però non faccio più il tempo, ormai sono troppo vecchio. Però l'impressione che ho è che il suo intervento negativo non è per dire allora tu per sempre sei condannato, ma siccome sei un cretino o sei una carogna, adesso ti sistemo io. Quindi è una punizione, ma non è una condanna, a me pare. Almeno io non trovo questa cosa. Però in un modo o nell'altro, in ogni caso, Dio si diventa isolato dalla creatura umana. Per esempio, uno dei problemi degli ebrei sarà sempre il fatto che a loro è capitato invece il Dio vero, che è scomodissimo, perché il Dio isolato lo si può contattare semplicemente con dei percorsi giusti, cioè dei riti giusti, e lo si trova. Invece questo Dio che fa quel che vuole, no, non fa mai quello che vuoi tu. Appunto, perché quando abbiamo parlato delle religioni, abbiamo cercato di dire che le religioni, detto qui tra di noi, non ripetuto fuori perché non sta bene, le religioni sono delle tecniche per costringere Dio a fare quello che voglio io. Per cui se tu fai il rito giusto, tu partorisci bene, vinci la guerra, vinci il concorso di bellezza, se vai a caccia prendi 70 fagiani, perché basta fare il rito giusto al Dio incaricato e tutto riesce bene. Invece il rapporto che Dio stabilisce con il suo popolo non è quello di essere Dio a disposizione del suo popolo, ma il popolo è a disposizione di Dio, che certo lo conduce per il bene, però fa il cavolo che ne ha voglia, non c'è regola. Per questo Israele sarà accompagnato sempre da due linee di rapporto con Dio. Da una parte ci sarà il Tempio, il culto, i riti, le regole, le leggi, ed è la retta via per il rapporto con Dio. Ma dall'altra ci sarà sempre scalmanata la linea dei profeti, che sono i controllori della verità però di tutto questo, perché non è che tu pensi che dicendo Signore, Signore, poi lui fa quello che vuoi te. Non è che te pensi che la preghiera sia una bracadabra, non è che tu pensi che lo sistemi con quattro riti. E quindi certo ci sono i riti e ma sotto c'è però l'interrogativo: ma che animo c'è in questo, ma che verità c'è in questo, ma che corrisponsione c'è tra quello che fai e quello che sei, per quello che fai e quello che pensi, eccetera eccetera. Sempre due linee che accompagnano continuamente la storia di Israele, che sono due linee concordi e discordi, perché non è che il profeta dice è tutto una bugia, però ogni tanto si alza e dice: ho saputo una cosa, che Dio gli viene il vomito quando voi fate l'olocausto, lui vomita. Perché? Perché non ve ne frega niente, perché fate l'olocausto ma dopo vero sfruttate il povero, perché eccetera eccetera, e quindi non gli frega niente. Non è che sia contro l'olocausto, però è contro l'ipocrisia, diciamo, no? E appunto il tuo ritorno alla religione, cui tu abbassi il mirabile culto d'amore di Israele a un rito magico con il quale tu riesci a ingabbiare Dio, gli fai il rito giusto e lui ti fa vincere la guerra. La cosa è irrisolvibile, anche per noi è irrisolvibile, quindi anche noi siamo accompagnati continuamente da due strade. Da una parte c'è quello che dobbiamo fare, dall'altra c'è: ma perché lo fai? No? Se non lo fai per amore, cosa fai? È un opprobrio, è un mostro, diventa subito un idolo. Quindi questo episodio è molto grave, appunto per come sistema Dio male. Allora noi dobbiamo pensare che da quella domanda "dove sei?" lui va alla ricerca appunto per ristabilire un rapporto buono. Questo è il motivo per cui nella memoria e nella parola della grande profezia ebraica, ma questo sarebbe già lo schema del mio successivo incontro, Israele diventa una donna e Israele diventa una sposa. Perché lui quello che vuole ristabilire non è il rito giusto, è l'amore. Quindi lui va alla ricerca di questa donna che lui ha perduto. Queste cose mi sembra che siano importanti perché in realtà fanno parte poi dell'esperienza profonda. Cioè, adesso io ho avviato alcuni discorsi appunto con qualche ateo proprio in questi giorni. È interessante perché loro ovviamente sono atei, ma è è molto imbarazzante, perché sono atei rispetto a un Dio che però secondo me non c'è. Ed è questo Dio. Questo Dio davanti al quale ci si nasconde, o gli si fa il rito giusto, o della paura. Almeno questa è la mia speranza, che sia così. Che siano atei di un Dio che non c'è, rispetto a un Dio che non c'è. È chiaro che noi tutti questi testi li possiamo ascoltare adesso alla luce di Gesù e quindi di questa sposa ritrovata. Ritrovata perché lui le ha potuto dilatare davanti tutto il suo amore. Quindi dovete pensare che dal capitolo terzo di Genesi tutto è rigorosamente profezia fino a Gesù. Però credo, e credo sempre di più, che noi dobbiamo fare la figura dei bamba e avere il coraggio di dire: ma tu che come pensi che sia Dio? Noi dobbiamo avere il coraggio dell'umiltà e descrivergli Gesù. Per me Dio è così, è questo marino finito male, e per noi Dio è così, non c'è una rivelazione più alta di Dio che Gesù, e questi, dice Paolo, è un crocifisso. Per me Dio è così, no? Allora lui dice: scandalo, è vero, per i giudei, eccetera. Tutto il librone è la storia di Dio verso Gesù. Però per il nostro argomento è importante la vicenda del serpente, di cui non si sa niente, perché abbiamo detto che del mistero del male non si capisce un tubo. Perché c'è il male, cos'è, eccetera, eccetera. Abbiamo detto che anche la Bibbia non lo dice, abbiamo finito ieri a leggere al mattutino, beh, che dormiamo un po' al mattutino, però di rileggere ancora una volta il libro di Giobbe, si resta lì con un pugno di mosca, perché non si capisce, tutto il casino, il male, eh? Quindi non si sa cos'è. E qui, appunto, c'è una cosa importante che per ora lasciamo lì, perché anch'io non so che cosa voglia dire, che è il versetto 15. Dopo aver detto al serpente che farà una vita da serpente, gli dice: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Un'attribuzione della tradizione cristiana che pensa alla madre di Dio. Adesso vi dico cosa ne penso, poi voi non tenete ne conto. Io penso invece ancora a Gesù e penso alla croce del Signore, nel senso che certo va benissimo pensare a una donna, però qual è il segreto fondante? È ancora la croce, nel senso che secondo anche San Paolo nella seconda lettera ai Corinti, come fa Dio a fregare Satana? Si fa accoppare. Quindi si fa debole, 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 e l'altro dice: va bene, allora lo schiaccia, sopra, da lì succede il disastro. Perché questa morte d'amore è la vittoria sulla morte. La morte cambia nome, diventa dare la vita, e quindi diventa grembo, diventa maternità, diventa generazione. diventa appunto questa famosa croce spagnola che abbiamo visto andando a Santiago, posso farvi vedere la fotografia, appunto molto bella, che da una parte ha il Signore di pietra bruttona fatto fuori e dall'altra c'è una donna messa anche forse in posizione un po' inelegante, e nella sua pancia è inciso il suo bambino, non lo tiene in braccio perché non è nato ancora. Perché la croce, che è lo strumento, il simbolo della morte, è diventato il grembo della vita. Quindi certamente si può pensare alla Madonna, ma bisogna pensarlo, ecco, in qualche modo nell'evento globale, nell'essere stata lei la madre di una nuova umanità, insomma. Dalla croce nasce una nuova umanità, quindi magari viene da pensare alla versione di Giovanni che dice che quando sono arrivati lì, e siccome per Giovanni e la sua cronologia è diversa dagli altri, bisognava farli fuori perché stava incominciando la festa e quindi non bisognava che rimanessero i corpi appesi, è vero, li devono finire. E quindi finiscono i due, e poi quando vanno da Gesù vedono che lui è già morto, e però c'è questo soldato che lo trafigge, è vero, e dice che dal suo costato squarciato escono sangue e acqua. È una realizzazione della profezia di Ezechiele, che ha questa visione del Tempio, si accorge che dal Tempio esce un rivolino d'acqua, dal lato destro del Tempio, e questo rivolino d'acqua diventa poi un ruscello, e poi un fiume sempre più grande, immenso, 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 e dove arriva l'acqua di questo fiume muove tutte le cose, pulisce tutto. Allora lui gli dà quel colpo, escono il sangue e l'acqua, che sono i due simboli sacramentali, è vero, dell'economia cristiana, e questo fiume che esce, è l'umanità nuova in realtà che esce, è un anticipo di Pentecoste, da lì c'è come la creazione nuova e la nascita di un'umanità nuova che viene generata dal sacrificio d'amore del Signore. Cioè c'è un grande rapporto tra l'agonia e la morte di Cristo e la maternità. Appunto lei in mente anche il Signore, no? Ancora nel testo di Giovanni, nel capo 16, durante questo lungo discorso, lui si accorge che tutti hanno il muso lungo, perché mancano poche ore al disfatto, lui gliel'ha detto già in tutti i modi, quindi loro sono tristi, anzi proprio dice che il testo dice che sono nel dolore. Lui, accorgendosi che sono nel dolore, gli viene in mente una donna. Dice anche la donna quando è giunta la sua ora è nel dolore, perché è giunta l'ora del travaglio del parto, ma poi dimentica il suo dolore per la gioia che ha dato la vita all'uomo, cioè, che è tutto nuovo da lei. Quindi l'accostamento tra la maternità e la croce non è solo la fantasia del cammino di Santiago, ma il cammino di Santiago si ricorda di questo paragone che il Signore fa tra la croce e il grembo. E quindi tra il dolore della croce e il dolore del parto, e quindi capite, no? Il nome nuovo della morte. Questa è la cosa importante, che la morte lì cambia nome, si chiama dare la vita. Nessuno più propriamente muore, ma adesso c'è un'ipotesi molto alta, che ognuno dà la vita, offre la sua vita, quindi questa offerta è feconda. Quindi il serpente verrebbe sistemato così. Per la donna c'è un duplice problema: la moltiplicazione delle gravidanze con dolore. Questo è un problema, primo. Ed è interessante, è curioso che si consideri punizione la moltiplicazione delle gravidanze, no? Perché c'è una grande facilità e retorica, ma però è una dottrina che adesso non è più in uso, di fare molti figli, insomma, come mentre invece, appunto, perché la mortificazione delle gravidanze è il segno di una situazione ferita? Perché il figlio è costituzionalmente il diletto, il prediletto, quindi è unico. Che Dio ha un figlio solo. Questo è il mio figlio, l'unigenito, l'amato, con un articolo davanti, è unico. C'è sempre un episodietto che io racconto, sul fatto che mia madre era riuscita a stabilire un inganno tra noi cinque figli, per cui ognuno di noi era intimamente convinto dal rapporto con la mamma, che la mamma voleva bene a tutti ovviamente, ma che a nessuno voleva bene come a me, e ognuno era sicuro di essere il prediletto. Una sera l'abbiamo scoperto, abbiamo cercato di salassarla, ma lei ci ha fermato subito e ci diceva: bisogna che si possa, non è più l'amore è generico, di ognuno è il prediletto. Poi la nostra ultima sorella, lei non l'ha fatta lei, si è aggiunta, però diceva: ecco, il prediletto. Nel senso che l'amore è molto geloso in questo senso, poi se l'amore generico. Ecco, l'altro problema è più grave, anche per il nostro tema, anche perché noi dovremmo parlare in realtà credo di nuzialità, di fisicità, di sessualità, eccetera. L'altro problema è un problema molto delicato, dove dice: verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. La parola non direbbe propriamente marito, direbbe più genericamente il tuo uomo, ed egli ti dominerà.
Scusate, non c'è problema.
È il suo uomo. E questo è un punto sul quale occorre molto tenere presente, ecco, e riflettere, no? A alcune mamme che appunto stanno facendo per la nostra scuola media questa materia, dalla parte delle bambine, io ho dato un testo molto bello di Suor Agnese di Montevelio, che su queste cose ha molto riflettuto, e poi per conto suo ha avuto anche molte relazioni, rapporti con il femminismo, con il mondo femminista. Su questa cosa si è molto spesa, come si è molto spesa sul testo di Genesi 2, dove si dice appunto che non si trovava un aiuto che fosse simile a lui, no? Lei ha molto elaborato quel testo appunto per scoprire la straordinarietà di questa creatura donna che Dio crea per questa pienezza comunionale. E quindi però ha molto riflettuto anche su questo problema, perché da una parte questa faccenda è una faccenda che investe tutte le culture, no? In qualunque posto tu vai, la donna è in una situazione di soggezione, ha dei suoi meccanismi di difesa, evidentemente, che la Bibbia conosce molto bene, soprattutto gli aspetti seduttivi, no? Davanti ai quali il maschio è fragile. Però alla fine lei è sempre messa sotto, insomma, in qualche modo. E adesso mi è scappata una cosa. Ecco, in ogni modo, questo fa pensare, e quindi anche fa pensare che certo, poniamo nel nostro pezzo di mondo occidentale, da una parte è chiaro che noi possiamo e dobbiamo essere contenti che anche le donne vadano a votare, per esempio, abbiano i diritti civili come gli uomini, vadano a scuola, con meno fremiti di esultanza ci rendiamo conto che sono in genere più brave a scuola, che sono più forti del dolore, che cambiano di più, eccetera. E quindi mettiamo tutte queste cose, però l'avvertimento di questo versetto biblico è un avvertimento serio, perché c'è da chiedersi fino a che punto sono semplicemente dei provvedimenti sacrosanti di progresso della giurisprudenza, di progresso sociale, di evoluzione culturale che assegna delle dignità alle persone, se il problema si può pensare di risolverlo, perché se il problema è, come appare qui, costituzionale, cioè sulla bocca di Dio, è un po' più difficile pensare che una buona legge o una disposizione giusta dia giusta la cosa, insomma. Ecco. Questo è per dire semplicemente che quindi il problema è grande, che il problema è grande, che il motivo per cui noi abbiamo scelto questa materia a scuola è perché il problema è grande. E quindi il dire dalla parte delle bambine è esprimere un motto rivoluzionario assoluto, che non è contro l'ingiustizia di un sistema sociale, ma è contro un universo nel quale ci troviamo. All'uomo cosa dice? Questo della donna è il punto più importante, secondo me, di tutto il nostro discorso, in modo che ci torneremo su. All'uomo cosa dice? Che finisce la sua attività primordiale quando l'ha messo nel giardino, gli ha dato il compito, un duplice compito, custodire e coltivare il giardino, no? Mancava l'elemento della fatica, il giardino sembrava molto fecondo in sé, i frutti, eccetera, il rapporto con la natura diventa un rapporto di fatica, il lavoro diventa fatica. Nella lingua latina lavoro e fatica sono la stessa parola. Si arriva a dei punti estremi, e cioè questo guaio che è capitato è così grave che Dio stesso è in pericolo. E quindi stabilisce di difendersi, mette delle guardie, degli watchmen alle porte con la spada, e il giardino di Dio è diventato una cittadella assediata. Ecco, perché? Proviamo un momento a tornare indietro al peccato. Perché non si poteva mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male? Perché? Era una specie di dispetto, di capriccio, no, era questo il fatto, e cioè che se tu mangi di quell'albero sei tu la fonte di quello che è bene e di quello che è male, perché per un ebreo, bisogna dire, le ragioni di Ratzinger sono fragili, per cui lui non è che ha una gran idea che c'è una cosa che razionalmente è male e una cosa che razionalmente è bene, ma per un ebreo è bene quello che Dio dice è bene ed è male quello che Dio dice è male. Io vi racconto sempre questa favoletta di Stefano Levi della Torre, che è una persona di grande genialità e adesso un uomo adulto, ma quando era ancora molto giovane io lo facevo venire a Sovere a parlare alle nostre scuole, perché ho capito che era un geniaccio, e appunto lui ci portò questo discorso del salame, dicendo che il suo rapporto con la legge di Dio era governato dal salame, perché a lui il salame piace molto. Quando lui sarà condotto al trono dell'Altissimo, sicuramente l'Altissimo lo accuserà di aver mangiato il salame, se no non saprebbe che è molto buono. E però lui dirà a Dio: ma perché tu dice a noi ebrei che non possiamo mangiare il salame. Però, siccome lui dice così, io so che lo devo fare. Quindi non c'è un motivo razionale per cui mangiare il salame è male. È che Dio l'ha detto. E quindi la verità la costruisce Dio con il suo dire. Lui però adesso ha mangiato di quel frutto e quindi è diventato irrimediabilmente una pretesa di essere lui che dice che cosa è bene e che cosa è male. Allora dice qui no, basta, lo caccia via e chiude, perché vuole essere lui. E però qui c'è un pasticcio, perché gli alberi non sono uno ma sono due, sono moltissimi, ma quelli importanti sono due. Vero? Perché c'è l'albero della conoscenza del bene e del male e c'è l'albero della vita. Allora lui lo caccia via e dice, ecco, è il versetto 22 il punto crisi, ecco, l'uomo è diventato come uno di noi per la conoscenza del bene e del male, capite? Non dovete stupirvi che dica come noi, perché è la parola che loro usano come sostitutivo della parola Dio che non possono dire, è una parola che suona Elohim, è un nome plurale. Loro non dicono come mai è un nome plurale, siamo mica dei politeisti noi. E i padri della Chiesa antica dicono, poveretti, non potevate sapere che Dio è il padre e il figlio, eccetera, eccetera. Vabbè, parte questa polemica, non sempre trattata molto bene, è Dio che dice così. È Dio al plurale che dice. È diventato come uno di noi, capite? Per la conoscenza del bene e del male. Adesso è lui che ha in mano sta roba. Ora egli non stenda più la mano e non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva sempre. Perché almeno ha una cosa che gli ha appena detto. Polvere sei e in polvere ritornerai. Per carità, che non prenda di quest'albero della vita. Perché se prende quest'albero della vita non muore. Perché questo è l'albero di cui si nutre Dio, diciamo così. Per tutta la lettura cristiana di questo testo, l'albero della vita è la croce, da cui pende un frutto. Però Dio chiude il giardino perché non è possibile che l'uomo conquisti l'albero della vita. Bisogna che lo riceva in dono. Non può essere una sua conquista. Non può essere lui che conquista il paradiso. Non può essere lui che conquista l'immortalità. Non può essere lui che conquista la santità. La riceve in dono. E quindi bisogna chiudere. Dopo pochi capitoli c'è subito un tentativo, no? Dice, proviamo a costruire una torre. Poi vedere che ci arriviamo. E Dio non vuole. Notate che è sempre un Dio che ormai si difende da questa grandezza dell'uomo. Perché cedendo all'inganno del serpente, gli ha detto, il serpente cosa gli aveva detto? Dio sa che diventerete come lui. Quindi l'uomo, possiamo dire un'altra brutta cosa allora sulle religioni? Prima abbiamo detto che le religioni sono delle tecniche per costringere Dio a fare quello che voglio io. Adesso diciamone una peggiore, e sono delle tecniche per diventare Dio. Se te stai a tutte le regole, sei sempre più bravo, sempre bravo, sempre bravo, mattone su mattone, mattone su mattone, diventi Dio. La proposta ebraico-cristiana è capovolta, capite, rispetto a tutte le religioni. Certo che diventi Dio, certo, come figlio, certo che diventi Dio, perché ti dà tutto, ha fatto tutto per dartelo. quel soffietto dato alla statua all'inizio di tutto, cosa voleva dire? Che ti do la mia vita. E allora è chiaro che si costruisce una dialettica tra due ipotesi di umanità. Una umanità che può tutto perché conquista tutto, un'umanità che può tutto perché tutto riceve. E questo fino all'ultima ora dell'Apocalisse si combatterà. Ed è chiaro che mondanamente si afferma l'altra. Nell'istinto della persona si afferma l'altra. Un bambino che non sa niente, però sa che ruba a un altro una roba e dice è mia, faccio la tua, è sua, perché gliel'hai portata via? Ma lui dice è mia. Noi siamo così. Quindi noi istintivamente siamo in quella ipotesi di poter tutto perché conquistiamo tutto, con lo studio, col furto, col brigantaggio, con l'uccisione. Però ci arriviamo ad avere tutto, ad essere tutto. La vita umana è una gara, no? Però in tutta questa cosa c'è una situazione di disturbo. La situazione di disturbo è la donna. Questo lo lasciamo al seguito. Perché è una situazione di disturbo? Perché in realtà lei, che è una creatura umana e quindi è uguale, però è regolata da un terribile istinto che la tira verso il suo Signore. Strana cosa. Per cui in un mondo sfegatatissimo per tutto possedere, conquistare, avere, si insinua questa creatura un po' strana. Perché c'è una cosa che però la spinge molto. È una figura interessantissima. Perché pone un problema, mette una crisi dentro a questa cosa. Nella costruzione della torre per arrivare al cielo, lei si innamora di un manovale, così fa un casino del diavolo, dopo non funzionano più i passaggi della malta, dell'acqua, perché... Insomma, teniamola lì, non è che ci sia molto da fidarsi. Dunque, perché ho detto l'esilio? Mamma mia. Sì, va bene. Sì? No, va bene, va bene. Ho detto che è il versetto 21 dove gli fa le mutandine. E poi il 23 e il 24... dove li ha cacciati via, ha chiuso la porta e buona. Secondo i nostri fratelli dell'Oriente cristiano, una delle figure più affascinanti è quella del pianto di Adamo. Secondo loro, la condizione dell'umanità si descrive con il pianto di Adamo. Cosa piange? Secondo loro, lui continua a girare intorno al muro del giardino perché vuole entrarci, ma non trova la porta. E quindi interpreta l'umanità in questa dimensione di dolcezza, accanto a tutte le conquiste, le bestialità, le brutalità. Dice, ma guarda, in fondo però, piange. In fondo piange, perché anche lui vorrebbe ritornare. Ma non trova la porta. Cioè c'è una nostalgia, no? Secondo diverse letture importanti della patristica cristiana, questa è la figura fondamentale del figlio della parabola, del figlio, quello che noi chiamiamo il figlio prodigo. Capite? Il figlio prodigo è Adamo, no? Perché ha voluto tutto. Dammi la mia parte, Dio gliel'ha data. Se n'è andato, però ci crepa. E quindi nel figlio che ritorna a casa loro vedono il grande ritorno a Dio. Ritorniamo a casa. Rientrò in se stesso e dice no, adesso no. Ovviamente sono dispettosissimi questi padri della Chiesa antica e quindi dicono lui di per sé gli va benissimo rientrare come servo, meno problemi, no, non lo attira poi delle grandi idealità, dice però in casa mia anche i servi mangiano del pane, ragazzi, si torna anch'io col mangiare dei maiali, non mi dà neanche il mangiare dei maiali. E quindi l'ipotesi per lui è tornare da servo, e il padre lo accoglie come figlio e dice preparate la festa perché questo mio figlio era perduto ed è stato ritrovato. Quindi è l'umanità che ritorna nel giardino del padre, perché da adesso è fuori, no? Lì è esiliato. Quando l'evangelista Giovanni dovrà immaginare come avviene il recupero, gli viene in mente la figura di un pastore che è rovesciato rispetto al buon pastore, perché il buon pastore di Matteo e di Luca è uno che appunto ha perso una pecora e la va a cercare, e anche questa è tutta la storia della salvezza, no? È Dio che va alla ricerca della sua creatura perduta. Secondo Giovanni, però, il pastore buono è uno che entra in un recinto dove le pecore sono tutte dentro. Questi sono gli ebrei, che sono stati chiusi dentro al recinto della legge e quindi sono messi in certo modo al riparo, però sono lì, insomma. Lui ci entra per bene, per la porta, non come hanno fatto gli altri briganti, cioè ci entra in una perfetta obbedienza alla legge di Mosè, però quando è dentro comincia a dire Cristina, Sofia, Luisa, le chiama uno a uno, loro riconoscono la sua voce e lui le porta fuori. Le porta fuori da quel primo recinto che è la legge e con il Vangelo li porta verso il Padre. Quindi noi stiamo facendo un nuovo esodo perché lui ci ha chiamati uno a uno, noi riconosciamo la sua voce, gli andiamo dietro e lui ci sta portando. E andiamo verso la nostra casa, verso la casa dei nostri padri. Va bene, allora io magari vi do anche lo schema che avevo fatto, perché ho paura di aver già finito. Così c'è questo testo di Ezechiele, capitolo 16, che magari potrebbe essere quello su cui ci fermiamo una prossima volta, se ci sarà. Quindi adesso bisogna lasciare un grande spazio alla Pasqua. Io potrei o giovedì 3 aprile o lunedì 7 aprile. Lunedì 7 aprile è meglio. Bene. Tutte obiezioni lunedì 7 aprile? Non sappiamo neanche se ci saremo. Se mi importa. Avrò ben altro.